Allora, prima lezione, il tema di oggi è che cos'è il diritto. Voi direte, beh, qua si fanno discorsi astratti, l'uomo intelligente, ubi societas, questo. No, vi pongo una serie di casi per riuscire a farvi toccare la complessità del problema. Primo caso, il signor Rossi è un indescrivibile individuo, prepotente e metodico, torna a casa come ogni giorno all'una in punto e va dritto dritto in sala da pranzo perché vuole avere la pasta asciutta sul tavolo. Non la trova, si incavola e dice la fatidica frase: è mio diritto avere la pasta pronta all'una. È una pretesa giuridica, stiamo parlando di diritto. Lei dice no, perché no? Sì, visto che faceva così. Per quale motivo non è diritto? E chi la deve dare quella qualificazione? Lei è un autoritario. Lei è un autoritario. Perché c'è anche il diritto spontaneo. No? Bene o male, nella sua famiglia, come in ogni famiglia, esistono delle regole non scritte. Di solito non vengono scritte, bisogna essere delle famiglie un po' strane perché ci siano le regole scritte, infatti in casa mia c'erano le cose scritte. Eravamo quattro fratelli, per cui il primo che si svegliava metteva le mutande pulite e il problema era regolare l'uso della mutanda pulita. E abbiamo fatto delle regole scritte. E di solito però queste regole non sono scritte. Però sono delle regole. O non sono regole? Sono regole giuridiche o non sono regole giuridiche? Come si capisce se una regola è giuridica oppure no? Questo è il problema. Noi viviamo in un mondo che è pieno di regole, no? La mammina pensiva che passa le sue giornate a rompere le scatole del Pierino dicendo: Pierino, lavati le mani, Pierino, non toccare i soldi che sono sporchi, Pierino, mettiti la sciarpa. Sono tutte prescrizioni, no? Sono tutte regole. Adesso non facciamo distinzioni tra regole, prescrizioni, comandi, ordini. Non mi importa. Ma sono giuridici o non sono giuridici? Noi siamo alla facoltà di diritto, parliamo di cose giuridiche. E abbiamo bisogno di sapere dove si taglia ciò che è giuridico e ciò che non è giuridico. Dica.
Per esempio, adesso non mi lavo le mani e nessuno mi sanziona.
A parte il virus. Lei collega la norma alla sanzione, è in buona compagnia, sarei propenso a darle anche ragione, però vede, se il signor Rossi si incavola e smette di tornare a casa, oppure taglia i fondi, oppure non porta la deliziosa mogliettina al cinema il sabato sera, è una sanzione o non è una sanzione? È una reazione. Che differenza c'è tra una reazione e una sanzione?
La sanzione è prevista dal diritto, la sanzione è un processo.
Com'è?
Occorre un processo per avere la sanzione.
Lei dice? Necessariamente? C'è necessariamente un processo per avere una sanzione. No, dico, è interessante. Dica. Questo è un cane che si mangia la coda, no? Guardi che non è sbagliato quello che sto dicendo, ma è un cane che si mangia la coda. Anzi, introdurremo l'icona di un cane che si mangia la coda. Adesso non mi disegnerò il cane perché avevo uno in disegno, non vorrei. Ecco, ma questo è il concetto logico di un cane che si mangia la coda. Lei dice: esiste una norma che è una norma giuridica. Perché c'è una sanzione? No, perché c'è una sanzione che è prevista dalla norma giuridica. Abbiamo creato un cerchio ricorsivo. Riusciamo a uscire da questo cerchio ricorsivo oppure no? Questo è il problema. Vedi, qualcuno diceva il processo. Ci vuole un processo, cioè la sanzione non viene data così. La sanzione viene data dopo un processo, un procedimento, che che implica un giudice, suppongo, no? Questo è il signor giudice. Allora noi abbiamo una norma che ci dice chi è il giudice e una norma che ci dice come il giudice funziona, che cosa bisogna fare per andare davanti al giudice e ottenere ragione, e poi il giudice applica un'altra norma che sanziona un comportamento che si è scostato. Questo un po' mi sembra che sia il ragionamento che viene un po' da voi, nel senso che c'è un'autorità. Il giudice è un'autorità, ma non è quello che pone la norma, che vuol dire che c'è un'autorità diversa. Come la facciamo l'autorità? Non trovo un simbolo per autorità. Comunque, una pistola, bello il senso dell'autorità. Ecco, questa è una pistola. Ecco, l'autorità che fa la norma giuridica, un giudice che la applica con la sanzione, eccetera. Ma io torno al mio esempio, il signor Rossi che torna a casa e dice: io ho diritto di avere il pranzo, oltre ad essere un po' antipatico e anche un po' scemo, sta invocando un qualcosa che entra in questa logica? Cioè c'è una qualche giuridicità di questa sua pretesa? Siete sicuri? E se invece della moglie c'è la badante con cui ha un contratto che dice: tu mi scodelli la pasta all'1.00. che è raffinata la distinzione tra la moglie e la badante per certi uomini. Allora noi abbiamo una disgraziata che si è sposata e quindi non ha strumenti giuridici, è una badante, che tanto poi parla un'altra lingua e non capisce, che è invece legata da un rapporto contrattuale. Forse questo secondo è proprio diritto, perché io, signor Rossi, torno a casa e non trovo la pasta, la licenzio. Potremmo anche dire che c'è una giusta causa di licenziamento. Stiamo parlando termini di un diritto che può essere fatto valere di fronte a un giudice, per entrare nella vostra logica statalistica. Ma mettiamo un altro caso: il signor Rossi non è un uomo deficiente prepotente, ma è un tenero vecchietto inabile, senza badante, sposato, e con flebile voce dico: io voglio il mio piatto di pasta, sto morendo di fame, ho diritto. È giuridicamente tutelabile? Perché? Andiamo a orecchio, chiaramente. Certo che è giuridicamente tutelabile, ma perché è giuridicamente tutelabile?
Perché non può tutelare la legge. Un ha una tutela.
Cioè c'è una norma sicuramente giuridica che gli conferisce un diritto fondamentale, diceva il suo collega, al mantenimento, alla cura. Il signor Rossi potrebbe essere anche un bambino, un po' cresciuto, ma... Qui, in qualche modo, noi abbiamo la certezza che da qualche parte ci sta una norma giuridica, sicuramente giuridica. Vedete com'è importante capire se la norma è giuridica oppure no? Ma non è affatto semplice. Non è affatto semplice, perché se noi tornassimo al signor Rossi, uomo marito prepotente, lui potrebbe fargli anche questo ragionamento: ma accidenti, sono sposata con questa specie di befana da 35 anni e da 35 anni l'unica cosa che le chiedo è nella pausa pranzo di prepararmi il pranzo, perché io alle 2 devo tornare in banca. Fortunato il signor Rossi. È un'aspettativa mia, normale, è 35 anni che succede così, 365 giorni all'anno, meno le domeniche, i sabati il bancario non lavora e un mese di ferie. Se no, è costante questo comportamento. Tanto che tutta la mia vita è regolata su questo fatto: esco dalla banca, curva stretta, salgo le scale di casa, 2 a 2, mi siedo a tavola, mi impizzo di pasta asciutta e poi riscendo svolto e sono in banca. Speriamo che l'infarto ce lo tolga dai piedi, così abbiamo risolto il problema. Siamo proprio sicuri che la sua pretesa non sia giuridica? Dica.
Ci sono anche infatti delle norme che coniugi devono collaborare per loro, per il benessere della famiglia stessa.
Cioè lei fa la pasta asciutta e lui la mangia, questa è la collaborazione.
Nel senso che se ad esempio la moglie non ha un lavoro e il marito invece ha un lavoro, mentre il marito si occupa del lavoro che crea reddito per la famiglia, la moglie si occupa dell'amministrazione della casa.
Spero che la moglie si occupi anche di altro. Sì, d'accordo. Non sarebbe neanche impossibile che a questo punto il signor Rossi vada davanti al giudice chiedendo una separazione perché la moglie vide meno alcuni suoi doveri coniugali. Agli altri ci ha rinunciato da tempo, vista la bellezza della donna, ma è la sua vita così dinamica, però potrebbe essere. Vedete, siamo in una zona in cui noi entriamo e usciamo del diritto e non abbiamo linee tanto certe, non ne abbiamo affatto di linee tanto certe. Tenete presente poi che noi siamo una società moderna, anche se non sembra, complessa, abituata a codici, leggi scritte e così via, ma questa non è detto che sia l'esperienza, anzi questa è un'esperienza moderna, diciamo fino all'anno 1000, 1100, 1200, il mondo era regolato non da cose del genere, era regolato essenzialmente da consuetudini e usi. Ancora adesso esistono società primitive che non hanno fenomeni di autorità che dicono che cos'è la legge, ma la legge nasce dai fatti, da una serie di comportamenti ripetuti in tutti i nuclei originali, compreso quelli nostri, la famiglia. Ci sono regole di convivenza che sono regole non create, ma in qualche modo sviluppatesi da sé, per modelli ripetuti, aspettative. Il signor Rossi potrebbe dire: in questa casa ormai c'è una consuetudine, no? Magari anche lui è stufo di mangiare pasta a pranzo, però è una consuetudine che è considerata in qualche modo obbligatoria, e noi viviamo in una società che le consuetudini le ha dimenticate in larga parte, come fonti giuridiche, non come fonti sociali. Perché sicuramente ognuno di voi ha un amico e o un'amica, non so perché e o un amico o un'amica, leggermente rompiscato, leggermente gelosa, che se non le telefoni almeno una volta alla settimana e non le inviti, si offende. In qualche modo nei rapporti sociali esistono usi e consuetudini, oltre che rompiscatole. E cioè comportamenti che sono in qualche modo legati a un'aspettativa. Non è che uno si alza la mattina e non saluta nessuno e esce di casa, e se torna la sera torna, forse non torna, non dice niente. In tutte le case minimamente regolate, per una questione di comodità, se uno non torna a casa a pranzo dà una telefonata, e se uno si ferma fuori la notte quantomeno avvisa. Ogni casa si regola in maniera diversa. Però ci sono delle aspettative, nel senso che la coabitazione significa: tizio non è tornato a casa, devo rivolgermi alla polizia, al pronto soccorso, al cimitero, all'obitorio, o è normale? La normalità dei comportamenti, normalità implica la norma, normalità è norma, la regolarità e la regola sono concetti molto vicini. Come vedremo, questo è un problema, perché nella nostra cultura la regola e la regolarità sono due mondi separati, la norma e la normalità sono due mondi separati, ma questa è la nostra cultura. Questo deriva dalla filosofia scozzese del 600, per intenderci, e dall'illuminismo, ma per una cultura più antica questo non aveva nessun senso come discorso. Il mondo funzionava come regolarità, e dalla regolarità si ricavava la regola di comportamento. Per noi è fondamentale sapere se qualcosa è giuridico o non giuridico, per quello che dicevate prima voi, e cioè per il giudice. Se io ho una pretesa giuridica, posso rivolgermi a un giudice. E c'è un principio di cui parleremo tante volte, che naturalmente è espresso in termini latini, iura novit curiae, dove la iura è il diritto e curia è il giudice, e ci dice che è compito del giudice accertare il diritto. Se c'è una norma giuridica, il giudice deve accertarla, è suo compito. Io cittadino vado con una pretesa, voglio la pasta asciutta al lume, e il giudice mi deve dire se questa pretesa si basa su una regola giuridica, perché se lui dice questa tua aspettativa è protetta da una regola giuridica, scatta tutto il meccanismo del diritto. Lui è competente, c'è una sanzione, c'è una regola, una legge che organizza il processo, le sanzioni e così via. Mentre se il giudice dice qua non c'è diritto, non c'è pretesa, la tua è solo una pretesa di fatto, tutto ciò non esiste. Anche questo è un fenomeno recente, Il diritto non è l'unico sistema normativo, il diritto giuridico. Diciamo che è stato un processo della cultura occidentale e degli ultimi due secoli e mezzo, tre secoli, quello di portare il diritto nell'ambito di un'organizzazione di tipo Stato. Ma lo Stato moderno risale al 600, non risale a prima, per cui questo è un fenomeno abbastanza recente. Prima le consuetudini pesavano moltissimo, prima c'era una situazione giuridica molto più complessa della nostra, che è stata semplificata, un po' banalizzata, per cui noi tendenzialmente diciamo il diritto ha a che fare con lo Stato e con le sanzioni dello Stato, il resto non è diritto. Nell'introduzione del manuale mi sono divertito a scrivere una storiella della signora, la signorina Maria o Anna, non mi ricordo di più, che va a vivere col fidanzato, creando una serie di problemi di ordinamenti. Per esempio, se voi siete cattolici e avete per esempio un tipo di lavoro, siete, che so io, assistenti alla Cattolica di Milano e insegnate religione a scuole, e decidete di andare a vivere more uxorio con il vostro partner, l'ordinamento reagisce espellendovi, voi siete sanzionati. D'altra parte, se uno è in una squadra di calcio, di pugilato, un club sportivo, e lede le regole del club sportivo, viene sanzionato, radiato, espulso, sospeso. Ci sono tutta una serie di, pensate all'ordinamento del gioco calcio, la vera istituzione di questo nobile paese, no? È un ordinamento fatto di regole, di codici, di giudici. C'è alcuni miei colleghi che fanno i giudici sportivi, angosciatissimi tra l'altro, e le sanzioni che vengono date sono sanzioni anche molto rilevanti, sanzioni pecuniarie, sospensione del gioco, multe, espulsione, radiato, uno ha finito di fare quello sport. Eppure quello non è stato, è un'associazione, è come se io mi iscrivessi alla bocciofila di Ferrara e siccome poi mi rubo le bocce e baro sui punti, mi espellessero. C'è un'apposita procedura di espulsione in tutte le associazioni. Ci sono i probiviri che si riuniscono, ti ascoltano, ascoltano chi accusa, e c'è quasi una simulazione di processo e alla fine decidono la sanzione è questa. Per cui non è vero che solo le norme giuridiche hanno una sanzione. Tutte le norme hanno una sanzione. Se voi uscite di casa senza avvisare la mammina e non tornate la notte, la sanzione c'è, vi pianto quantomeno un muso lungo una settimana. Meglio una multa. C'è una sanzione, ogni ordinamento tende a sanzionare. L'amica gelosa a cui non avete telefonato per andare al cinema, vi pianto anche lei un muso di quelli di un mese e mezzo. E poi vi sparla anche alle spalle. Sono tutte sanzioni. La differenza fondamentale è nella qualità della sanzione. Dalla famiglia venite cacciati fuori, non mettere più piede in questa casa, evviva ce l'ho fatta. Dal vostro partner lo stesso, non ti sopporto più, neanch'io, ciao, arrivederci. Dalla vostra parrocchia, club, eccetera, potete essere radiati, espulsi, scomunicati. La scomunica è una sanzione. Vedete? Lo Stato c'è una sanzione di qualità diversa perché vi caccia in carcere. Vi caccia in carcere e vi porta via la proprietà. Multa, sanzione, pecuniaria. Quando posteggiate la macchina, arriva a Ferrara, ci sono questi fantastici vigili in bicicletta che sono come le zanzare, cioè non fa neanche tempo di voltarsi e pam! Infatti non uso più la macchina a Ferrara. Io vivo a Bologna, dove uno può lasciare la macchina anche in Piazza Maggiore, non succede niente. Qui non mi avventuro più. Danno le multe anche per l'attraversamento a piedi col semaforo rosso. Davvero, l'ho visto io, mio collega. E vedete, quello è una sanzione che solo lo Stato può dare. Solo lo Stato può dare. Perché se la mia bocciofila mi dà una sanzione pecuniaria dicendo tu hai infranto una regola, quindi devi pagare una multa di 100 euro, io gli dico marameo, ciao ciao, e me ne vado. Non è che loro possono mandarmi i carabinieri a casa. Se voi non pagate la contravvenzione data dai vigili urbani, vi arrivano i carabinieri a casa alla fine del procedimento. Alla fine del procedimento, non all'inizio. Ma tutto il diritto alla fine si basa, è cominciato con una pistola non a caso, poi finisce col nobile signor giudice e poi c'è un'altra figura patria che è il carabiniere, che naturalmente c'è i baffetti, e che rappresenta la forza pubblica. Ed è l'unico ordinamento che ha questo tipo di sanzione. Uno potrebbe dire, non è vero. Anche la criminalità organizzata ha una sanzione di questo tipo. Infatti la mafia è un nemico dello Stato. Sono in guerra la criminalità organizzata e lo Stato proprio per questa ragione, perché usano lo stesso tipo di sanzione, la sanzione fisica. Sono incompatibili. Questo, anche questo è un fenomeno recente. Una volta, quando qualcuno diceva delle cose su come gira il sole intorno alla terra o viceversa, oppure su cosa pensava lui della virginità della Madonna, veniva bruciato. Era bruciato, nel senso che questa era la sanzione, il rogo, data da un ordinamento che è un ordinamento sovrapposto tra quello della comunità e quello della Chiesa. Cioè la sanzione fisica è diventata progressivamente monopolio dello Stato in epoca molto recente. Molto recente. Gli schiavi venivano frustati. Ed erano frustati dal loro padrone, perché quello è un rapporto di diritto privato, erano sanzioni private. I figli venivano frustati. Oggi l'ordinamento dello Stato ribolle di sdegno quando i figli vengono frustati, non so perché. È concepito come una violazione della dignità umana, giustamente. Però essere schiaffati in carcere non è meno violazione della dignità umana. Cioè viene tolto all'essere umano il massimo dei suoi beni, la libertà personale, come studieremo un po' più in là. E questo è una prerogativa soltanto dello Stato. Nella nostra cultura giuridica lo Stato ha monopolizzato il diritto, monopolizzando la sanzione, l'uso della forza, l'uso della coercizione fisica. Se noi apriamo gli occhi sugli altri ordinamenti, restiamo ripilati dal fatto che in certi paesi musulmani, su alcuni paesi musulmani, c'è la commistione per cui si applica la legge coranica. e quindi si infliggono pene generalmente corporali, non in base a un laico giudizio basato su laiche leggi, ma su un giudizio certe volte dato da tribunali religiosi che applicano un testo religioso. A noi farà capriccio, ma soltanto perché noi siamo legati a coordinate storiche molto particolari. Una volta funzionavamo anche noi così, tra l'altro, non tantissimo tempo fa. Le ultime streghe sono state bruciate nel 700, per intenderci. Forse anche i primi 800, non tantissimo tempo fa. E lo schiavismo è una prassi che è stata usata per tutto il secolo XIX. Per cui non è che siamo così lontani da quel tipo di esperienze, la sanzione privata, la sanzione religiosa, la sanzione data dall'autorità pubblica come mano secolare della Chiesa. Sono tutte cose che stanno dentro la nostra memoria genetica, che noi abbiamo superato e non capiamo più. Per noi che a un ladro si tagli una mano, farà capriccio. Mentre non siamo del tutto rassegnati al fatto che un ladro se ne stia 3, 4, 5 anni in carcere. Quelle delle due cose sia più grave, è tutto da discutere, se ci pensate, no? Però siamo figli della nostra epoca, delle nostre coordinate, e le nostre coordinate hanno portato a identificare il diritto con lo Stato. Questa è la banale conclusione, come vedremo affatto banale. Tanto è vero che se voi aprite il programma della facoltà di giurisprudenza vedrete che viene insegnato il diritto dello Stato. Il diritto costituzionale si basa sulla Costituzione dello Stato, il diritto privato, il codice civile, il diritto penale, il codice penale. A parte il diritto canonico, che nessuno studia più, spero, che è il diritto della Chiesa Cattolica, e il diritto comunitario, che è dell'Unione Europea, ma deriva dagli Stati, e il diritto internazionale, che è il diritto tra gli Stati, come vedete è sempre dello Stato di mezzo, tutto il resto è proprio diritto dello Stato. C'è l'identificazione tra ciò che è diritto e ciò che è Stato. E questo oggi costituisce un problema, perché in epoca di globalizzazione, come si suole dire, lo Stato ha perso buona parte di questo monopolio e questo crea enorme confusione. Oggi porsi il problema di che cosa sia diritto e cosa no è una domanda estremamente seria. Porto un esempio. Codice di deontologia medica. In caso di malattie e prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, potete fare gli scongiuri se ci credete, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale, e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità della vita. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale, alimentazione, respirazione, eccetera, finché ritenuta ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Chi si ricorda il caso Englaro, eravamo qui, per cui lì avevamo dei medici che andavano contro il codice di deontologia medica. È diritto questo. Potete dire di sì o di no, perché nessuno è in grado di rispondervi. Non si sa. Divertente è questo, che non si sa. Questo è un codice datosi dalla Corporazione dei Medici, dall'Ordine dei Medici, e che è stato riconosciuto da una serie di autorità pubbliche, ma che sia pienamente diritto del tutto discutibile. Non viene dallo Stato, viene da un'organizzazione privata. da un'associazione benché obbligatoria, e un'associazione, come vedremo, gli ordini professionali sono un bel problema di diritto costituzionale, i quali hanno regolato i propri comportamenti, ma li hanno regolati dal loro punto di vista. Chi mi dice che questa sia una norma giuridica che può riguardare me? Io non sono medico, sono un paziente, ho sottoscritto il loro codice deontologico, no? Perché vi devo essere soggetto? È stato emanato da un ordine o un organismo rappresentativo? No, perché noi siamo legati a questa idea, anch'essa illuministica, Rousseau in particolare, che noi siamo liberi perché le regole che ci stringono le abbiamo date noi attraverso i nostri rappresentanti votati. Per cui la legittimazione dell'imporre regole nel nostro schema ideologico è legato alla rappresentanza. L'ordine dei medici non mi rappresenta, rappresenta una corporazione dei medici. Perché questa norma deve essere obbligatoria per me? Capite? Ordine dei giornalisti? Tutela della dignità della persona. Io sono persona, la mia dignità è un valore costituzionale fondamentale. Il codice deontologico dei giornalisti disciplina la tutela della mia dignità. Orrore, dal mio punto di vista è orrore. Salva l'essenzialità dell'informazione. Già questo, insomma, salva l'essenzialità dell'informazione, la mia dignità non la tocchi. Cosa c'entra la mia dignità personale con la essenzialità dell'informazione? Non è un bene negoziabile, come direbbero il cardinale Tonini. Il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive, immagini e fotografie lesive della dignità della persona. Per cui, quando c'è l'essenzialità dell'informazione, le può diffondere. Evidentemente l'essenzialità della dignità della persona viene meno, perché c'è un'esigenza di informazione. Né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. Capite? Questo è l'ordine dei giornalisti che disciplina l'uso che loro fanno della mia immagine. E che diritto hanno a disciplinarla? Eppure questo è un codice pubblicato in Gazzetta Ufficiale e è riconosciuto dall'autorità garante della privacy, della riservatezza dei dati, come volete chiamare. Vedete come non sia affatto chiaro? C'è il giornalista che rispetta questa norma, perché rispetta il suo codice. Io gli posso fare causa dicendo tu hai violato il mio diritto costituzionale. O semplicemente aver rispettato il loro codice deontologico gli esime da responsabilità, e vuol dire che il codice deontologico in qualche modo restringe il mio diritto costituzionale. Questa è una questione ovviamente esplosiva, perché qui non sappiamo dove siamo, se siamo nel mondo del diritto o siamo fuori del mondo del diritto. E di esempi così ne possiamo avere tantissimi. Cioè di fenomeni normativi, queste sono norme, articolo 1, articolo 2, eccetera, codice, si chiama codice, sono regole, ma non si capisce se queste regole siano pienamente giuridiche oppure no. Se possono entrare in questo cerchio magico, per cui c'è un giudice che possa applicare delle sanzioni, oppure no. Man mano che la nostra società è diventata così complessa, anche questi problemi sono complessissimi. Un bel giorno il Parlamento europeo vota una risoluzione. Questa risoluzione dice ci deve essere l'equiparazione tra la scuola pubblica e la scuola privata e gli stati devono finanziare la scuola privata come se fosse quella pubblica. La nostra Costituzione dice una cosa diversa. Chi prevale? Voi avete la risposta facile. Questi sono problemi, non sono. Io vi sto mostrando alcuni problemi seri. In questo caso sicuramente la risoluzione del Parlamento europeo non è norma giuridica, perché noi abbiamo dei segnalini, degli indici che ci dicono quando qualcosa è norma giuridica e quando no. È quella risoluzione un atto di indirizzo politico, ma non è norma giuridica. Questa è una cosa di fondamentale importanza, come vedremo adesso. Su questo si basa un po' il nostro sistema, una seria distinzione. Quando il ministro, come si chiama questo ministro? Maroni, sì. Sono sempre il dubbio di sbagliare il nome e dire delle parolacce. Quando il ministro Maroni ha detto recentemente che i giudici non si devono permettere di interpretare la legge sulla sicurezza, quella che introduce il reato di immigrazione clandestina, ha detto una bestialità. Ha detto una cosa che chiunque di voi dovesse dire durante l'esame verrebbe cacciato, gentilmente, perché io sono una persona cortese, ma con gli occhi di brace. Nel senso che è una bestialità, lui non si rende conto che il gioco del sistema nostro, che si chiama Stato di diritto non a caso, è un gioco che si basa sulla netta distinzione tra ciò che è diritto e ciò che è politica. Qui la pistola lo tiene in mano la politica. Ma il giudice e il carabiniere applicano diritto. E qui in mezzo c'è un larghissimo fiume che non può essere superato se non nelle forme deputate. Se la politica vuole introdurre una norma, ne ha il potere, li votiamo per questo, ma lo deve fare con delle procedure e delle forme specifiche. E solo quello che sforna con quelle procedure rette da norme giuridiche, vedete ancora una volta, altro cerchio, norme giuridiche che regolano il processo di formazione delle norme politiche e delle norme giuridiche, solo tramite quelle forme possono essere emanati atti, documenti scritti, che poi sono soggetti al lavoro dell'interprete. La politica non può dire nulla su come si interpretano le leggi, perché questo è compito dei giudici. Questa separazione è la separazione dei poteri nel nostro ordinamento. Allora, il primo compito del diritto è riuscire a creare questa distinzione fondamentale tra ciò che appartiene al diritto e ciò che non appartiene al diritto. Lo chiamiamo giudice, lo chiameremo giudice per tutto il corso, per una semplificazione che va subito spiegata. Il giudice è, come dire, la punta del diamante del mondo degli interpreti. Il giudice è un'autorità specializzata, è scelto tramite concorso, è valutato per le sue abilità professionali, è sottratto da qualsiasi designazione politica. Questo è un altro di quei dogmi che studieremo anche nelle sue criticità in seguito. Ma il giudice svolge esattamente l'attività che svolge ognuno di noi quando si comporta da giurista, cioè svolge la missione dell'interpretazione. L'interpretazione si basa sull'estrazione di significati da disposizioni. Significati vengono dette anche norme. Le disposizioni sono il frutto della politica. Su questo schema mi intratterrò nella prossima ora. Adesso facciamo un quarto d'ora di pausa e ci riposiamo.